Benvenuto Guglielmo Pispisa, ciao.
Ciao.
Ci senti bene, forte e chiaro?
Io ti sento non benissimo, devo dire. Spero che voi mi sentiate bene.
Noi ti sentiamo bene, forse tu adesso ci senti un po' meglio.
Sì, sì, adesso sì.
Bene, perfetto. Allora, questa intanto Guglielmo Pispisa è insomma noto agli ascoltatori di Radio Città del Capo perché tra le altre cose è membro dell'ensemble narrativo dei Kaizen, quindi è già stato qua negli studi di Radio Città del Capo in inverno, l'inverno scorso. E io intanto vorrei iniziare con questo: ho letto diverse recensioni del tuo libro e vorrei sgombrare il campo da una di queste, cioè che quella che interpreta il tuo romanzo come un romanzo generazionale che in qualche modo vuole rappresentare la generazione dei trentenni di oggi. Lo sgomberi tu il campo, se sei d'accordo?
Sì, sì, sono d'accordo sicuramente. Credo comunque dipenda dalla eterna necessità del marketing di affibbiare un'etichetta a qualsiasi cosa. Dico uno dei difetti, che sicuramente saranno tanti, ma di sicuro uno dei più importanti del mio libro, probabilmente è che non è facilissimo da catalogare. La prima domanda che si fa a uno che ha scritto un libro è: di che genere è? Io non saprei molto bene rispondere a questa domanda, per cui immagino che chi lo deve presentare in quattro righe trovi facile e utile definirlo generazionale. In realtà è generazionale solo per un aspetto, per una parte, perché comunque alcuni dei suoi protagonisti hanno attorno ai 30 anni, ma non c'è molto altro di generazionale in realtà.
Infatti, insomma, tu apprendi alcune, diciamo, caratteristiche dei trentenni di oggi, sempre che si possano catalogare così facilmente. Diciamo che prendi magari l'insicurezza, così la virtualità dei media, il bisogno, le ansie borghesi, e le enfatizzi in questi personaggi che hai messo in piedi. E tra l'altro il romanzo non è neanche ambientato in un luogo che si possa identificare come l'Italia, insomma una via di mezzo tra Milano e Londra, mi sembra.
Sì, in realtà potrebbe essere una qualsiasi grande città dell'Occidente, purché insomma ci sia una realtà industriale abbastanza avanzata e una borsa valori. In realtà sono gli unici elementi caratterizzanti di questa metropoli. Per il resto mi sono tenuto sul vago, proprio perché non ritenevo necessario identificare geograficamente con precisione il luogo. È un luogo che può essere individuato in qualsiasi grande conglomerato urbano, appunto, occidentale.
È un luogo del futuro?
È un luogo, tecnicamente è ambientato in un futuro molto prossimo, perché si fa riferimento a qualche tecnologia che è proprio, se non esistente, quantomeno non è proprio diffusa, molto diffusa, ma in realtà insomma stiamo parlando di una decina d'anni in avanti da adesso, ma niente di più.
Senti, una delle prime impressioni che ho avuto iniziando il libro, te l'ho anche scritta, insomma, era che questi personaggi che vengono raccontati, vengono presentati da uno dei protagonisti della Simpliciter, Giona, sembrano un po', no, dei personaggi virtuali di un gioco di ruolo quasi, perché insomma le loro caratteristiche vengono presentate proprio così: passato, presente e futuro, oppure passato prossimo e passato lontano in qualche modo, no? Tutti hanno delle caratteristiche particolari, cioè quelle di essere stati reclutati in virtù del loro masochismo, direi,
sì,
di un
autolesionismo.
Esatto, autolesionismo adolescenziale, in seguito al quale scelgono in sostanza di sperimentare una sorta di invisibilità, insomma. Vorrei che ci parlassi di questa sorta di come dire, osmosi tra l'impressione che io ho tratto dai personaggi e le loro caratteristiche reali, insomma, cioè loro sono veramente vogliono essere invisibili, non vogliono essere buttati troppo,
sì,
in avanti, no?
Più che altro anche loro, forse come il romanzo, cercano di evitare le etichette, cercano di sottrarsi al controllo che è tipico delle grandi centrali capitalistiche, il controllo che sta alla base della nostra società, un controllo che arriva anche agli aspetti più intimi della vita, no? Che porta a una standardizzazione proprio per facilitare questo controllo. Tutti vestono allo stesso modo, tutti vedono più o meno le stesse cose in televisione e quindi parlano allo stesso modo. Loro cercano al loro modo, alla loro maniera, chi utilizzando o nascondendosi dietro una mania, chi dietro un'altra, proprio di in qualche modo sfuggire a questa standardizzazione, appunto a questo controllo.
Senti, sono personaggi per certi versi mediocri, ecco, cioè non è che il lettore si possa identificare, li possa considerare degli eroi in cui identificarsi, quanto piuttosto degli antieroi in qualche modo. E, loro inventano un personaggio a loro volta, no? Si nascondono dietro un personaggio virtuale che sanno loro essere virtuale, ma tutti gli altri non lo sanno, Daryl Domino. E Daryl Domino rappresenta in qualche modo la loro visibilità, insomma c'è un gioco, no, di specchi, sì. E però anche il loro nichilismo, insomma. Sei, sì, d'accordo?
Sì, intanto per forse far capire meglio a chi ci ascolta, perché in realtà stiamo, certo, parlando un po' del senso senza rappresentarne una rappresentazione, insomma, oggettiva. La storia ruota attorno al fatto che questi ragazzi lavorano in una piccola azienda che fa videogiochi, che sta per essere assorbita da una compagnia molto più grande, molto più importante, che poi si scoprirà lo farà, lo vuol fare per dei secondi fini.
Certo.
Caratteristica che, insomma, si scopre un po' più avanti nel romanzo, ma che comunque si può tranquillamente
anticipare,
proprio della loro piccola azienda sta nel fatto, della loro piccola comunità più che azienda, sta nel fatto che loro nei momenti di tempo libero si divertono a creare delle false icone informatiche sul web, inventano magari una falsa associazione a tutela di un animale che non esiste o cose del genere, e la loro più importante creazione è proprio questa. Questo Daryl Domino, una sorta di profeta virtuale che interferisce nelle frequenze, stavolta non del web ma della televisione, delle televisioni, dei programmi televisivi più importanti, riescono a farlo con la loro tecnologia e gli fanno dire delle cose apparentemente senza senso, ma comunque proprio perché senza senso, non controllabili, non previste, non già predigerite, preconsumate. E questo personaggio acquisisce via via un'importanza, anche se loro quasi non ci badano, non se ne rendono conto, un'importanza molto, in seguito molto elevato, e proprio sull'attacco a questo personaggio, sulla loro difesa di questo personaggio, dal quale loro non guadagnano niente. Questo è la chiave,
sì.
Perché in realtà è proprio un divertimento e allo stesso tempo un modo di esprimere loro stessi. Loro non ci guadagnano, non ci vogliono guadagnare, proprio da questa difesa di questo personaggio sta un po' ruota
la storia. Ecco, insomma, in sostanza, per difendere l'autenticità di Daryl Domino, loro poi fanno delle scelte, adesso non le riveliamo, se
sì,
no
certo.
Gli ascoltatori, insomma, resteranno,
sì, certo, saranno costretti in qualche modo a fare dei baratti con,
esatto,
la realtà
e insomma, in qualche modo è un romanzo di formazione questa città perfetta, perché comunque loro crescono, insomma, alla fine acquisiscono una consapevolezza del mondo.
Sì, un romanzo di formazione, ecco, meglio che generazionale, la definizione è un romanzo di formazione o di deformazione,
sì.
In cui i protagonisti, come è bene che accada in ogni storia, attraversano un percorso che li cambia e in qualche modo alla fine del romanzo non sono più quelli che erano all'inizio, saranno migliori, peggiori, saranno più sporchi semplicemente, poi non sta forse a me dirlo, ma sicuramente a loro accade qualcosa che da un punto di vista emotivo li cambierà.
E insomma, loro si confrontano con quello che non possiamo che chiamare il capitalismo moderno, contemporaneo,
sì,
o futuro, speriamo non futuribile, ma insomma credo che purtroppo i semi siano già presenti. Esatto. E senti, è uno dei personaggi che compaiono in questa storia è Lorenzo Morgan, che insomma, devo dire, somiglia Almeno io lo trovo un po' somigliante a Berlusconi, mi sbaglio?
No, perché sì, no, ti sbaglio assolutamente.
Assolutamente, no, va bene. Non mi stupirei che alla fine in un sequel si candidasse alle elezioni, insomma, no?
Ma magari fa candidare suo nipote, non,
anche lui preferisce essere invisibile.
Sì, direi che è uno di quelli che preferiscono muovere i fili e non stare sul palcoscenico. Insomma, Morgan è proprio il personaggio, diciamo, più negativo. In realtà non mi piace mai tagliare i personaggi con l'accetta, farne solo positivi o solo negativi, ha chiaroscuri anche lui, ma di sicuro rappresenta quello che meno mi piace nella società, insomma, una logica del capitalismo, non più come capitalismo, ma non stiamo qua a fare ovviamente la critica del capitalismo, ma sicuramente una critica ragionata del turbo capitalismo, sì, quella concezione per cui il mercato, che di per sé non sarebbe il male, lo diventa quando si afferma il concetto, l'idea che tutto debba essere funzionale al mercato, non il mercato funzionale all'uomo, ma il contrario. Poi è un po' quello che succede, quello qui i protagonisti cercano di opporsi.
Ecco, lui ha questo progetto faraonico di questa città non virtuale, reale,
no,
ma
una città reale.
Decisamente inautentica in un certo senso, in cui, per questo pensavo a Milano 3, anche per questo, insomma, scusami.
Sì. No, però, insomma, lo capisco, in realtà
vai.
No, in realtà l'ispirazione non me l'ha data Milano 3 quanto una città realmente esistente che si trova in Florida, che si chiama Celebration, che è una città del tutto artificiale della Disney. Siamo sempre, insomma, in quell'ambito di capitalismo, se vogliamo, ma è una città molto particolare perché chi compra un appezzamento, un terreno, una casa in questa città, che è il suo sindaco, le sue regole, le sue scuole, eccetera, compra in realtà proprio uno stile di vita. Mi ricordo che lessi un articolo giornalistico molti anni fa, che poi appunto dal quale un po' è partito tutto, che prendeva un po' in giro questa realtà, partendo da un episodio. Il comitato dei genitori di questa città si era lamentata con la dirigenza della Disney perché sosteneva che gli standard scolastici della scuola di Celebration erano troppo elevati e i loro figli facevano troppa fatica, non era la vita che loro avevano acquistato, non era il futuro che loro avevano pensato per i figli, che ancora una realtà predigerita, tipica, insomma, di quel risvolto sociale che mi fa un po' paura.
Senti, i tuoi personaggi, insomma, crescono, raggiungono, diciamo, una mediazione, capiscono di dover mediare purtroppo con la realtà, e dopo però questo compromesso, diciamo che nessuno è migliore nel mondo né loro, insomma, non so come dire, sono sporchi in qualche modo, no?
Sì, sei d'accordo? Sì, si potrebbe dire di sì, non sono migliori, sono diversi, appunto, no, come dicevo prima, no, forse non un romanzo di formazione, un romanzo di deformazione o di trasformazione. Difficile sempre dire se una cosa è migliore di un'altra, una trasformazione sia migliore di un'altra, ci sono aspetti positivi e negativi in quasi tutte le cose. E quindi, insomma,
senti, ma questo
hanno vissuto, ecco.
Senti, questo tuo interesse per il virtuale, perché poi, insomma, appunto, no, l'informatica è presente in modo molto forte e potente nel romanzo. E da cosa viene? Ti sei ispirato a qualcosa in particolare, a qualche evento, a qualche...
No, in realtà non mi sono ispirato a nulla in particolare, se non per un'esigenza un po' tecnica, se vogliamo, ma diciamo tecnica e sociologica. Ho sempre visto in quelli che vengono definiti nerds o geeks,
sì.
Insomma, i termini sono svariati, quelli che si occupano in modo compulsivo di computer, diciamo, sì. Una sorta di ingenuità unita a una grandissima competenza. Che è un po' strana, in realtà, non è molto comune trovare allo stesso tempo delle persone che abbiano una competenza elevatissima in un ramo, in un ambito non facile, non semplice sicuramente come quello dell'informatica, comunque come qualsiasi altro campo scientifico, e allo stesso tempo mantenere nei confronti della società un distacco della società magari fra virgolette considerata normale, un distacco quasi spirituale. Sì. E questo mi interessava abbastanza, era proprio il punto di vista che mi serviva per tratteggiare dei personaggi che ci stessero dentro ma allo stesso tempo prendessero le distanze dalla società, insomma, di cui poi in qualche modo cerco di fare la satira.
Bene, noi ti ringraziamo molto per le tue parole, per Città Perfetta, che consigliamo naturalmente agli ascoltatori, non per le similitudini che abbiamo trovato noi, ma perché comunque è costruito come un giallo anche in qualche modo, e quindi insomma è avvincente sicuramente, e ti salutiamo, alla prossima.
Grazie a voi.
Ciao, grazie. Ciao, ciao.